tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, con il ballottaggio di oggi si decidono le sorti della Francia e non solo. Cosa cambierà in Francia e in Europa se vincerà un candidato o l'altro?
Ma direi che l'appuntamento è fondamentale per il futuro non solo della Francia, ma direi dell'intera Europa. Forse, come sempre succede, l'abbiamo visto anche con le elezioni americane, l'effetto sarà meno dirompente di quello che uno si immagina, perché poi molte delle affermazioni che vengono fatte in campagna elettorale poi vengono in qualche modo moderate una volta arrivate al potere, perché poi bisogna sempre, come si sa, la politica è l'arte del compromesso, quindi bisogna sempre un po' venire incontro alle ragioni della maggioranza o della minoranza della popolazione, a seconda dei casi, perché questo è un po' il gioco democratico. Però questo non sminuisce affatto il fatto che se dovesse vincere la Le Pen si innescherebbe un meccanismo innanzitutto di imitazione in Europa, quindi prenderebbero molta forza le componenti politiche che un po' si ispirano alla Le Pen, che in Italia noi abbiamo la Lega di Salvini che si ispira chiaramente alle tesi della Le Pen, soprattutto per quello che riguarda, questa è la parola che adesso è diventata di moda, il sovranismo, cioè la capacità di un paese di decidere a seconda dei propri interessi nazionali piuttosto che a seconda degli interessi comuni europei. Quindi diciamo il sovranismo si svilupperebbe in Europa un po' a macchia d'olio, con un effetto imitazione molto pericoloso, soprattutto ai fini del mantenimento dell'edificio europeo. Quindi sicuramente si andrebbe verso una fase molto più complicata e difficile per la sopravvivenza stessa dell'Europa se dovesse vincere la Le Pen. Come dicevo la settimana scorsa, non mi voglio sbilanciare, quindi aspettiamo i risultati di stasera e speriamo che vinca Macron, perché Macron, pur essendo un personaggio un po' fuori dalla politica tradizionale, intesa come appunto era quella rappresentata da Fillon e anche dallo stesso Mélenchon all'estrema sinistra, insomma questo Macron è un po', diciamo, rappresentante di una nuova Francia, un nuovo modo di intendere la politica sostanzialmente. Non so, noi in Italia non abbiamo personaggi analoghi, perché qui da noi abbiamo un'altra storia, altre componenti politiche come appunto la Lega oppure il Movimento 5 Stelle, che non hanno analogie con la Francia, però Macron rappresenta un po' il nuovo modo di intendere la politica, un po' sul solco dell'antipolitica per un certo verso, però secondo me è quello che garantisce di più in un certo senso la continuità anche istituzionale della Francia, quindi sia l'appartenenza della Francia all'Europa, ma anche la stessa continuità con un apparato istituzionale francese che ha sempre un po' costituito la forza di questo paese. Non a caso Macron viene anche da una formazione politica di tipo tradizionale, anche se lui poi in qualche modo si presenta come il nuovo. E sappiamo che la Francia ha una scuola proprio politica, una scuola amministrativa di grande tradizione, che in qualche modo garantisce la solidità delle istituzioni politiche francesi. Ma questo vale secondo me anche per la Le Pen poi alla fine, perché penso che poi alla fine prevarrebbe il senso dello Stato e non la rottura a tutti i costi, che porterebbe a conseguenze disastrose, a probabili squilibri che non si sa dove potrebbero andare a finire. Ecco, un po' diciamo il quadro è questo, e quindi in questo senso secondo me c'è da augurarsi che vinca Macron per una maggiore stabilità, diciamo, sia della Francia che dell'intero continente europeo.
E continuano le esternazioni sempre più spiazzanti di Donald Trump. Ora si dice onorato di incontrare il dittatore nordcoreano contro il quale aveva minacciato fino a ieri di scatenare una guerra nucleare. Ma c'è una logica dietro il comportamento di Trump?
Ma se uno vuole cercare una logica, che effettivamente è un po' difficile, un po' complicato, la può trovare sostanzialmente con l'esigenza di in qualche modo assecondare l'elettorato americano di Donald Trump, quindi in qualche modo mostrare i muscoli, perché far vedere che l'America ha ancora un ruolo internazionale molto potente, riconosciuto, diciamo, dagli altri paesi, quindi anche questo è un po' il solco della tradizione americana da un secolo a questa parte e anche oltre, quindi l'America gendarme del mondo in un certo senso. Quindi mostrare i muscoli, però dall'altra parte anche mostrare una certa dose di pragmatismo e di adattabilità, e quindi non tirare la corda oltre un certo limite e poi seguire un po' quelle che sono i suggerimenti, le indicazioni probabilmente dei consiglieri politici militari americani che hanno consigliato forse di non tirare troppo la corda per evitare che si comprometta poi il rapporto con le altre superpotenze, cioè con la Cina in particolare in questo caso. Però abbiamo visto che una certa flessibilità Donald Trump l'ha usata anche nel suo rapporto con la Russia, che diciamo ondeggia anche in questo caso tra le esternazioni, manifestazioni di grande amicizia, però anche con una certa durezza di linguaggio per altri casi, poi mi riferisco in particolare a quello che è successo in Siria e sta continuando a succedere in Siria. Quindi direi sì, certo è contraddittorio, un po' un divago questo comportamento di Donald Trump, però molto probabilmente è un ondeggiamento tra il pragmatismo, quindi la flessibilità, e la necessità di dare una certa continuità con le promesse elettorali. Non a caso Trump è tornato nei giorni scorsi anche sulla questione del muro col Messico, continua a dire che il muro col Messico si farà a spese del Messico, che invece non ne vuole assolutamente sapere. Parlavo con un amico americano nei giorni scorsi, gli ho chiesto se la questione dell'abolizione della riforma sanitaria voluta da Obama sta andando avanti o no, e anche lui in questo caso mi ha spiegato che vengono fatte delle piccole modifiche, degli adattamenti che poi alla fine dovrebbero rendere quasi più funzionale la riforma voluta da Obama. Quindi come si vede un colpo al cerchio e un colpo alla botte, diciamo che si potrebbe definire la politica di Donald Trump.
Niente, ed è polemica infuocata in Italia sul ruolo delle ONG nel Mediterraneo.
Sì, anche questa è una polemica un po' assurda, perché tutto è venuto fuori anche qui da una esternazione forse un po' improvvida di un procuratore di Catania che sta svolgendo indagini, che ha detto di avere delle prove, però ha detto che non può dire quali sono queste prove, che non sono delle prove decisive, insomma ha scatenato un putiferio su un'azione che forse avrebbe meritato di essere condotta con maggiore silenzio, perché chiaramente poi i politici hanno subito cavalcato questa vicenda. Sul ruolo delle ONG bisognerebbe essere un po' chiari sul fatto che le ONG agiscono nel Mediterraneo per surrogare l'incapacità dello Stato italiano di far fronte a un'emergenza drammatica che è quella dei barconi, dei profughi che continuano ad arrivare sulle coste italiane. La carenza non è solo dello Stato italiano, ma direi dell'intera Europa, perché forse se ci fosse un coordinamento a livello europeo di tutti i paesi, forse l'intervento delle ONG sarebbe superfluo a questo punto, perché chiaramente una flotta europea che si muove in modo coordinato non richiederebbe l'intervento di organizzazioni appunto non governative, che tra l'altro non fanno altro che salvare vite umane, questo bisognerebbe sempre ricordarlo. Quindi diciamo il ruolo dell'ONG chiama in causa un problema enorme, che è quello della gestione dell'immigrazione, che dovrebbe essere uno dei compiti appunto dell'Unione Europea, per quello che, rifacendoci all'esito del ballottaggio di oggi in Francia, quello che avverrà è fondamentale anche ai fini della visione comune europea su questo che è la vera emergenza del secolo, cioè l'immigrazione e la gestione dell'immigrazione.
È iniziato il 100° Giro d'Italia. So che lei è un appassionato di ciclismo. Come viene vissuta in Italia questa 100ª edizione di una manifestazione che a quanto pare gode ancora di grande popolarità?
Mi fa piacere avere questa domanda, perché sì, io sono un grande appassionato di ciclismo. Certo non è più il ciclismo dei tempi eroici del dopoguerra, quando c'erano personaggi come Coppi, Bartali che dominavano un po' la scena, e lì veramente il ciclismo era forse lo sport nazionale prima che esplodesse il calcio a tutti i livelli. Come viene vissuta oggi dal paese? C'è sempre effettivamente una grandissima partecipazione di popolo, proprio che si riversa sulle strade per vedere passare il gruppo dei girini, come vengono definiti. Poi soprattutto negli arrivi c'è grande partecipazione, soprattutto negli arrivi di montagna si vedono queste stradine con la gente che addirittura invade invade la strada e cerca di incoraggiare tutti i ciclisti, insomma i corridori, è sempre una cosa molto molto commovente, questa capacità di mobilitare gli animi da parte di queste persone che vanno su per le montagne facendo una fatica incredibile. Certo, il ciclismo è cambiato molto da quei tempi eroici che dicevo prima, è diventato molto di più uno sport basato sul tatticismo, quindi sui calcoli che vengono fatti un po' a tavolino, sul gioco di squadra che mette un po' in secondo piano il ruolo dei singoli, no? Sembra poi c'è questa programmazione che viene fatta nell'intera stagione, per cui ci sono ciclisti che si dedicano magari a un'unica manifestazione sportiva, che non so, che può essere il Giro di Francia o il Giro d'Italia oppure il Campionato del Mondo, insomma, o le grandi classiche del Nord. Quindi diciamo questo modo di affrontare lo sport ha in qualche modo cambiato molto la sensibilità anche dei tifosi, ma un po' appannato la figura del singolo, diciamo, eroe, no? della strada, che una volta dominava in lungo e largo qualsiasi tipo di corsa, come è stato nel caso di Coppi, di Bartali, ma dei grandi ciclisti del passato come Merckx, Gimondi, Adorni. Insomma, quell'epoca è finita, c'è l'epoca del ciclismo di squadra, e in questo senso, ecco, un pensiero particolare da parte mia, ma penso che valga per tutti i tifosi di ciclismo, va a quel Michele Scarponi che è morto qualche giorno fa in un incidente stradale mentre si stava allenando. Ecco, Michele Scarponi è un po' rappresentante di questo ciclismo, chiamiamolo così, operaio, dove poi ci sono le figure di secondo piano come era Michele Scarponi, con tutto che aveva vinto anche lui verso delle corse, che però si mettevano a servizio del leader della squadra, che in questo caso è Vincenzo Nibali, è anche il candidato alla vittoria di questo Giro d'Italia, il candidato numero uno. Ecco, Michele Scarponi faceva il gregario, pur essendo fortissimo, a servizio di Vincenzo Nibali, gli ha fatto vincere il Giro d'Italia dell'anno scorso con grande sacrificio, rimaneva sempre un po' in secondo piano perché rispondeva, diciamo, a questi disegni tattici del ciclismo studiato a tavolino. Direi che questo è il brutto e il bello, ma comunque diciamo una componente del grande fascino di questo sport, che secondo me andrebbe riscoperto e rilanciato, perché è ancora uno sport molto bello, basato sulla fatica, sullo sforzo fisico e anche su grandi componenti sportive.